Adesso rispondo a un'altra domanda, questa volta da parte di Tommaso Selva di Napoli. La prima domanda di Tommaso è in Genesi 6,4, dice che in quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. La tua domanda, Tommaso, è la seguente. Se erano giganti alti 4-5 metri, come facevano ad accoppiarsi con i figli di Dio? Allora, la risposta è molto semplice. In questa tua domanda c'è un po' di confusione sui tempi e sui personaggi. In Genesi 6, versetto 4, è narrata semplicemente, sono narrate due cose, e cioè che quando i figli di Dio si unirono ai figli degli uomini, esistevano in contemporanea anche i giganti, che erano figli di Adamo ed Eva, ma con delle anomalie. Già la natura umana, l'umanità, aveva già le prime anomalie per la corruzione del genere umano. Sarà per disfunzione ghiandolare, non sappiamo le cause bene, però la scrittura non dice che i giganti si accoppiarono con i figli di Dio. Tra l'altro i cosiddetti figli di Dio erano uomini e donne in carne ed ossa come Noè. I figli di Dio non erano angeli, come insegnano erroneamente alcune denominazioni o gli ebrei stessi insegnano questo. I figli di Dio, per figli di Dio, erano le persone che seguivano la via di Dio e che avevano già fin da allora, come Noè, avevano ricevuto lo Spirito di Dio, come Abele, Sette, Enoch e Noè. Solo che la maggior parte di loro perdette lo Spirito perché seguirono, si sposarono con i discendenti di Caino, i quali, essendo discendenti di Caino, avevano imparato la cultura e il modo di pensare di Caino, molto materialisti, molto carnali, e non pregavano affatto Dio, non avevano alcun rapporto con Dio. Invece i giganti sono, come dire, erano degli esseri che vivevano in quel tempo, ma erano delle anomalie umane che poi nel corso dei secoli sparirono. Adesso passiamo sempre ad un'altra tua domanda, Tommaso di Napoli. Dice, come tornerà Gesù? Gesù tornerà per caso su un cavallo veramente? Anche qui c'è una risposta molto semplice e breve. Ti riferisci probabilmente alla descrizione di Apocalisse 19:11 dove c'è scritto «Poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco». E colui che lo cavalcava si chiamava il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. Un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiamava il fedele. Quindi questa descrizione, Tommaso, è puramente simbolica per descrivere il fatto che Gesù Cristo tornerà sulla terra e non come tornerà. L'importante è sapere che lui tornerà. La modalità in cui Gesù tornerà è rivelato in Atti capitolo 1, nei versetti da 10 a 11. La modalità in cui Gesù tornerà è rivelato in Atti capitolo 1, versetti da 10 a 11, dove possiamo leggere questo. Come i suoi discepoli o apostoli avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli, Gesù, se ne andava in cielo, ecco che due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo». Ora Gesù non andò in cielo su un cavallo, e quindi è chiaro che bisogna capire che tornerà in cielo, tornerà dal cielo sulla terra, che apparirà con una luce enorme che invaderà tutto il pianeta, come descritto in Matteo 24, ma il fatto non tornerà a cavallo di un cavallo bianco. Quelli sono soltanto simboli per descrivere la purezza di Cristo e per descrivere anche la potenza. Poi c'è anche da dire una cosa: quando i due uomini galilei, che erano due angeli di vesti bianche, che apparvero e gli dissero agli apostoli perché è stato a guardare verso il cielo, ovviamente non apparvero agli apostoli con dei vestiti del XXI secolo come quello che indossiamo noi, ma si presentarono vestiti come erano vestiti gli apostoli, con la differenza che avevano delle vesti, delle tuniche bianche, magari bianche un po' splendenti, con una piccola differenza tanto sufficiente da far capire che erano dei personaggi alquanto speciali. Va bene, detto questo, passiamo all'ultima tua domanda. Tommaso, hai aspettato tanto, quindi le tue domande sono brevi, ti do delle brevi risposte. Allora, domanda numero 3, dice: Lucifero era già in Eden prima di Adamo? Allora, la risposta è questa. Lucifero era in Eden prima ancora di diventare Satana e prima ancora che Dio creasse Adamo ed Eva. Questa è la risposta. Lo possiamo vedere questo in una scrittura, in particolare in due scritture, in Ezechiele 28 e in Isaia 14. Prendete nota di questa scrittura. Lucifero era in Eden prima ancora di diventare Satana e prima ancora che Dio creasse Adamo ed Eva. L'Eden non è il terzo cielo, questa è una cosa da chiarire. L'Eden non è il paradiso di Dio. L'Eden era ed è una regione terrestre in quella parte del mondo che oggi viene chiamata Asia Minore, o a quel tempo veniva chiamata la mezzaluna fertile, dove l'umanità potette svilupparsi. A quel tempo si chiamava Eden, e ciò è rivelato in Ezechiele capitolo 28 dal versetto 13 fino al 15. Dal versetto 13 leggiamo insieme Ezechiele 28 versetto 13. E Dio qui parla proprio al demone che, notate bene quello che dice, eri nell'Eden, il giardino di Dio, non sta dicendo eri nel terzo cielo oppure nel regno di Dio, eri nell'Eden, il giardino di Dio. Sta parlando di una terra che preesisteva alla terra che Dio, a cui Dio riportò la vita in sette giorni. Tu dici, eri nell'Eden, il giardino di Dio, eri coperto da ogni pietra preziosa, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, insomma di tante cose preziose, la lavorazione dei tuoi tamburelli, dei tuoi flauti fu preparata per te nel giorno in cui fosti creato. Notate bene, non parla di uno che è partorito da madre, ma parla di uno che fu creato. E dice nel versetto 14: tu eri un cherubino unto, un protettore, io ti avevo posto sul monte santo di Dio e camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Questo sta a indicare che questo cherubino, oltre a essere stato messo su questa terra nell'Eden, nel giardino dell'Eden, poteva anche viaggiare nell'universo e andare anche a cospetto di Dio. Dice: tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno in cui fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. E questa perversità fu l'ambizione, la vanità. E questo lo troviamo in Isaia capitolo 14, dal versetto 13 fino al 15. Difatti dice: tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord, salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Perché vedete, nell'universo c'è vita nell'universo. Quando parla dell'assemblea, perché anche in Efesini capitolo 3, nei versetti 16, rivela l'Apostolo Paolo, Dio rivela attraverso l'Apostolo Paolo, che ci sono famiglie nei cieli. E quindi lui, Lucifero, si era messo in testa di sostituirsi a Dio, di essere simile all'Altissimo. E difatti questo avviene anche nella società, che il diavolo cerca tutti, di spronare tutti di essere proprio competitivi l'uno verso l'altro, a superarsi, permettersi di magari fare le scarpe al fratello, insomma, questo purtroppo è successo anche in tante chiese, dove non solo tra fratelli, ma anche tra ministri fanno a gara. Invece dice: sarai precipitato nello Sheol. Questa è la fine che farà Satana. Ora, spero di aver dato una risposta. Naturalmente, dopo che Satana fu precipitato sulla terra, perché Satana non è riuscito ed era sulla terra con i suoi demoni, una terza parte di angeli, quando la parola si fece uomo nel grembo di Maria. Naturalmente aspettò, non vedeva l'ora di poterlo sterminare nella sua follia, nella sua folle intelligenza. Ma il diavolo naturalmente ormai è folle e Gesù Cristo ha vinto il mondo e Satana è già uno sconfitto. Lui, Gesù Cristo, ormai si è qualificato, sebbene lui è il creatore di questo mondo. In qualità di essere umano ha dimostrato a tutta l'eternità e anche a noi e a tutti i demoni ribelli che lui è riuscito a conquistare il dominio del mondo come re dei re nella sua natura di argilla, per dare a noi l'esempio che noi possiamo fare come lui. Difatti, quante volte noi in Apocalisse leggiamo le sue accorate esortazioni di dire a chi vince: io darò di sedere con me. Che cosa dobbiamo vincere? La nostra natura carnale, dobbiamo vincere Satana e dobbiamo praticamente vincere come ha vinto Gesù Cristo. Il male dobbiamo vincere. Allora, abbiamo ancora tempo per rispondere a un'altra domanda, questa volta della Laura della provincia di Padova, Laura Pecoraro, dove dice in Esodo capitolo 30, versetto 9, dice: che significa incenso estraneo? Perché quando l'incenso è estraneo? In Esodo 30, versetto 9, leggiamo insieme questa scrittura, dice: non offrirete, questo naturalmente noi non siamo più chiamati a fare queste cose, però per capire perché Dio chiedeva questo, non offrirete su di esso né incenso estraneo, né olocausto, né oblazione, e su di esso non verserete libazioni. Incenso profano significa incenso non benedetto dalla preghiera, incenso non conservato appunto per uso sacro. Semplicemente questo. Abbiamo ancora tempo. Torniamo a un'altra domanda da parte di Loredana del Piemonte, ma anche questa stessa domanda di Loredana la fa Katia di Napoli. Loredana dal Piemonte, da Torino, e Katia da Napoli. Questa domanda dice: la donna nella chiesa deve portare il velo quando prega? Allora, la donna deve portare il velo quando prega? Vediamo, questa tua domanda, questa vostra risposta, Loredana e Katia, si riferisce all'istruzione dell'Apostolo Paolo nella sua prima epistola ai Corinzi, capitolo 11. Perché Paolo dovette precisare questa situazione? Perché in Corinto, nella città di Corinto, già da allora i greci erano fra i più, tra virgolette, fra i più, chiamiamoli emancipati, così come si concepisce l'emancipazione anche oggi. C'era la moda dell'uniformità di genere, dove già succedeva allora, non c'è, cioè la gente pensa che non c'è nulla di nuovo sotto il sole che l'umanità stia facendo. Già a quel tempo i greci praticavano, per esempio, l'omosessualità, praticavano tante altre cose che oggi sembrano delle cose nuove, ma quelle culture e quelle società crollarono proprio per questo. Loro anche a quel tempo c'era la moda della uniformità di genere, cioè maschi e femmine non si dovevano più distinguere chi era maschio e chi era femmina, come è già di moda in molti campi della nostra epoca, della nostra società. Gli uomini erano sempre più effeminati e le donne erano sempre più mascoline. In questa sua epistola, l'Apostolo Paolo denuncia questo fenomeno come un capovolgimento dell'ordine creazionale di Dio. Tanto da dire che è un disonore per l'uomo, per esempio, che è un disonore per l'uomo portare la chioma, come lo è pure per una donna portare i capelli rasi come un uomo. Ora leggiamo insieme questa scrittura che è in 1 Corinzi, come ho detto prima, in 1 Corinzi capitolo 11, versetti da 3 a 15. O l'Apostolo Paolo aveva lo Spirito Santo o non lo aveva. Non possiamo pensare che Paolo a volte aveva lo Spirito Santo e a volte non lo aveva, perché così certuni ragionano. Ora, Paolo qui scrive ai Corinzi: voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Ora, non dice questo per dire che la donna è un essere umano di seconda categoria, ma dice semplicemente per dare un ordine e per scongiurare l'anarchia. Dice: ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto, con il cappello per esempio, fa vergogna al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza con il capo co scoperto fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se fosse rasa. Ora, se la donna non si copre, si faccia pure tagliare i capelli, ma se è una cosa vergognosa per la donna farsi tagliare i capelli o rasare, si copre il capo. L'uomo invece non deve coprirsi il capo perché è l'immagine e la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non è dalla donna, ma è la donna che è venuta dall'uomo, anche perché l'uomo stesso non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli, perché così come gli angeli portano la chioma nei confronti di Dio, perché sono un segno di sottomissione a Dio, quella chioma significa sottomissione a Dio. Non di meno, né l'uomo è senza la donna, né la donna è senza l'uomo nel Signore. Qui stiamo parlando di un ordinamento all'interno della Chiesa di Dio. Perché come la donna proviene dall'uomo, così anche l'uomo nasce per mezzo della donna. E ogni cosa è da Dio. Questo per farci capire che l'uomo non deve prevaricare sulla donna, come la donna deve rispettare l'uomo. E poi in altre parti della scrittura dice che ci dobbiamo amare reciprocamente e sottometterci gli uni agli altri nell'amore di Dio. Ma nel versetto 13 dice l'Apostolo Paolo ai cristiani, a noi, dice: giudicate fra voi stessi. È conveniente che la donna preghi Dio senza essere coperta? E poi si rivolge all'uomo, dice: la natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma come una donna? Però conclude così nel versetto 15: se invece la donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, poiché la chioma le è stata data da Dio per copertura, cioè a mo' di velo. Quindi la risposta è che la donna si spiega da sé, però per concludere la risposta è che la donna, se ha la chioma, cioè se ha i suoi capelli sufficientemente lunghi o adornati o intrecciati in modo tale da non sembrare un uomo, Dio non le chiede di coprirsi la testa con un velo, perché, lo dice nel versetto 15, la chioma le è stata data per copertura, e quella copertura sono i capelli che sostituiscono il velo. E grazie a Dio, nella Chiesa di Dio Unita, tutte le nostre sorelle, quelle sposate, rispettano l'ordine di Dio portando capelli sufficientemente lunghi e adeguatamente adornati o intrecciati, e quindi non devono coprirsi la testa con un velo. Bene, detto questo, quando noi vediamo certe congregazioni con tante donne che hanno tutte delle belle chiome e allo stesso tempo i loro ministri gli fanno mettere il velo sulla testa, è qualcosa, è un andare oltre la scrittura. Va bene, detto questo, beh, c'è ancora un'altra tempo per un'altra risposta. Questa volta sempre da Loredana, solo da Loredana, da Torino, domanda numero 2, dove dice: che cosa significa Apocalisse 22, versetti da 4 e 5? Che cosa significa Apocalisse 22, versetti da 4 e 5? Leggiamo insieme questa scrittura, Apocalisse 22, versetti da 4 e 5, dove dice che essi, riferendosi ai salvati, vedranno la sua faccia, cioè la faccia di Dio, e porteranno il suo nome sulla loro fronte. E qui non ci sarà più notte alcuna e non avranno bisogno di luce e di lampada, né di sole, né di luce né di sole, perché il Signore Dio li illuminerà ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Ora, quando dice qui non ci sarà più, si riferisce a un luogo e anche si riferisce a una condizione. Si riferisce al luogo relativamente alla nuova terra e al nuovo cielo che Dio farà sorgere, trasformando l'attuale terra e l'attuale cielo, rendendoli eterni senza alcuna dipendenza della luce del sole, perché la presenza di Dio illuminerà l'intero pianeta. E questo è scritto in Ebrei 1:11. In Ebrei 1:11, vedete, è scritto che l'attuale terra e l'attuale cielo saranno trasformati. Molti sono stati istruiti a pensare che la nuova terra e il nuovo cielo è un punto diverso, chissà in quale punto lontano dell'universo, quando in realtà la nuova terra e il nuovo cielo si fa riferimento a questa terra e a questo cielo che verranno trasformati. In Ebrei 1, versetto 11, leggiamolo insieme. Essi, dice, periranno. È chiaro che questa terra e questo cielo periranno. Quando parla di cielo che perisce, si riferisce agli spiriti immondi che governano la terra e l'umanità, gli demoni che spiritualmente dal cielo della terra governano l'umanità e seducono l'umanità. Essi periranno, ma perirà anche il pianeta. Questo pianeta, così come lo conosciamo noi, perirà. Dice: invecchieranno tutti come un vestito. E tu, dice, notate bene, tu li avvolgerai come un mantello. Avvolgere la terra come un mantello significa che lo spirito del regno di Dio, immaginatelo, tanto per aiutarci a capire, come un immenso campo magnetico, ok? E solo per aiutarci a capire, che inonderà questa parte di universo e avvolgerà come un mantello sia il cielo che il pianeta stesso, e saranno cambiati, mentre tu, Dio, sei lo stesso e i tuoi anni non verranno mai meno. Ora, una volta che il cielo e la terra saranno cambiati, trasformati, il Padre Eterno porterà la sua città su questa nuova terra trasformata. E lo vediamo questo in Apocalisse capitolo 21, nei primi 5 versetti. Dal primo versetto dice: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Ma parla di questa stessa terra trasformata, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, cioè i 7.000 anni saranno finiti, la vecchia umanità non c'è più, i vecchi angeli, i ribelli non ci sono più, dice, ma non ci sarà più nemmeno il mare, è un pianeta diverso. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio. Ecco, questa volta scende dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Quindi praticamente la nuova città è la città di Gerusalemme, la dimora, il quartier generale, se così possiamo chiamarlo, di Dio, dove scenderà la terra, è il luogo dove scenderà la nuova Gerusalemme. E questa terra allora sarà già totalmente cambiata. Nei versetti 3 e 5 è narrata la trasformazione che Gesù Cristo farà durante il millennio e soprattutto durante gli ultimi 100 anni. Difatti, sempre in Apocalisse 21, dal versetto 3, dice: «E udì una grande voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. Questo si adempirà con i primi frutti all'inizio del millennio, ma anche durante il millennio continueranno ad unirsi, ad aggiungersi nuove primizie. E quindi, e Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. E questo in particolare dopo il millennio e dopo gli ultimi 100 anni, rappresentati dal profetico ottavo giorno, sarà il Padre Eterno a scendere sulla nuova terra, dove i salvati avranno già ereditato l'immortalità nel regno di Dio, quindi una nuova condizione di vita. Ed è per questo motivo che, una volta entrati nella dimensione di Dio, i salvati non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Su che cosa? Sulle nuove creazioni. Perché alla fine, quando il disegno di Dio sarà compiuto su di noi, noi regneremo, ma su che cosa? Su nuove creazioni, perché Dio è creatore eterno per l'eternità. La sua natura, che è amore, che è quello di dare vita a nuove cose, Lui la trasmette a noi, e noi con Dio regneremo per l'eternità, regneremo sulle nuove creazioni, ci renderà partecipi delle sue creazioni. Perché, essendo che erediteremo la natura divina come Lui, anche noi avremo il privilegio di co-creare assieme a Cristo.